se vi ricordate, ci siamo fermati ieri alla grande questione, una delle tante grandi questioni, quella del cristianesimo e le altre religioni. Poi tornerò, se ci sarà tempo, su questo. Io però ne approfitto, così se non c'è tempo intanto l'ho detto. Vi dicevo, già cominciando, noi dobbiamo chiarire le cose. Io penso, voi fate quello che, ripeto, io non sono il Papa, per vostra fortuna e per fortuna mia e della Chiesa, no? Però, insomma, le cose che dico penso che meritano attenzione. Guardate che se non c'è una chiarezza di pensiero, una persona non è matura. Cioè non basta avere le esperienze. Perché un ragazzo, una donna, che dice ma io non so se quello che penso è vero o non è vero, è debole, non sa cosa dire. Pensate alle giovani, no? Cioè, le giovani vivono in un mondo confuso. Se volete, vi dico subito una mia posizione. Voi state, penso un po', state capendo che le mie posizioni sono un po' diverse da quelle che usano di solito i teologi, i catecheti, i pastoralisti. Di solito si dice sempre: dobbiamo smettere di parlare di contenuti, di dottrina, dobbiamo cominciare a far fare esperienza. Secondo me questa cosa andava bene 50 anni fa. Oggi non c'è una sola idea chiara nei nostri catechisti. Cioè, se noi non chiariamo i contenuti, la teologia, loro sono confusi. Io quando sento un catecheto, un mio collega, che dice togliamo i contenuti, dico ma tu, ma dove vivi? Ci sono troppi contenuti nella catechesi, ma dove vivi? Ma tu non li conosci i catechisti di oggi? Cioè, i catechisti sanno spiegare chi è Gesù, sanno spiegare cos'è il peccato originale, cos'è la creazione. Non hanno la minima idea. Cioè, basta una persona, uno studente di scuola, che gli mette subito, li sbugiarda, non sanno, non convincono. Notate, questo non vuol dire disprezzare l'esperienza. Io credo che oggi bisogna esaltare la teologia, i contenuti, e bisogna esaltare l'esperienza. Cioè, se io esalto i contenuti contro l'esperienza o l'esperienza contro i contenuti, spacco la testa delle persone. Perché uno avrà le idee, non avrà la vita, uno avrà la vita, non avrà le idee, ma noi siamo vita e idee. Anzi, la vera esperienza ha bisogno di capire e di vivere. Non ha bisogno di capire o di vivere, ha bisogno di capire e di vivere. Se volete, questa è la mia personalissima posizione, per dirvi anche con un esempio, no? Se io diventassi Papa, subito dopo, speriamo che Papa Giulio viva 30 anni ancora, io sapete come mi chiamerei? Io mi chiamerei Francesco Benedetto. Perché? Perché c'è ancora spaccatura, voi lo sentite, perché in realtà noi abbiamo bisogno della sapienza di Benedetto e della carità di Francesco, della misericordia. Cioè, queste due figure non sono da opporre, sono da Dio ce l'ha date tutte e due. È buffo che alcuni teologi dicono io amo il Papa perché ama Francesco e altri io amo il Papa perché ama Benedetto e odia l'altro, no? No, Dio ce l'ha dati tutte e due, cioè questi due papi hanno, e anzi, quello che può fare uno lo può fare perché l'altro fa l'altra cosa, se volete, no? Questa è la mia personalissima posizione, cioè noi abbiamo bisogno delle parole. Ma pensate anche Papa Francesco quanto parla, quanto spiega. Adesso ha scritto un libro l'altro giorno, no? Cioè, se non fosse importante chiarire, ma perché scrive un libro? Perché fa le omelie? Perché senza parola noi non andiamo da nessuna parte. Ma la parola deve essere poi vita, misericordia. Cioè, la parola cristiana non è solo una parola, ma è una parola che è vita. Cioè, opporre parola e vita. Io direi, per esempio, per fare un esempio, no? Se ci fosse una formatrice che dice io credo solo nella testimonianza, io dico bene, allora tu non parli più alle tue novizie. Smetti di, cioè, se tu dici che la parola non serve, allora no, stai zitta. Voi sapete che alcuni teologi più parlano contro la parola e più scrivono libri. Ma se tu non credi nella parola, perché scrivi un libro? Perché parli? Perché fai le conferenze? Tu fai le conferenze perché ci credi che la parola è importante, se no stai zitto. Noi lo sappiamo benissimo che noi dobbiamo far fare delle esperienze alle novizie, alle postulanti, ma dobbiamo spiegargli la vita, dobbiamo fargli capire, dobbiamo aiutarle a usare, perché la parola Dio l'ha data all'uomo per capire le cose, no? Allora capite perché per me è importante dire delle parole semplici sulle cose, che siano insieme amore e verità. Cioè, una persona dinanzi a un'altra religione deve avere la verità e l'amore, non solo la verità o solo l'amore, deve avere una, un equilibrio, un'armonia, cioè saper dire due parole a uno che gli chiede una cosa e saper dire, saper invitare a cena, mangiare la pizza, andare a giocare a palletta, a giocare a pallavolo insieme, fare quello che volete, no? Vi dicevo che a me mi ha aiutato moltissimo questo versetto, questo verso di questa cantante italiana, no? Che appunto già, se volete, a livello molto semplice, scioglie il nodo, no? Cioè, se le religioni fossero tutte uguali, ma che senso ha battezzarsi? Che senso ha dire a un genitore battezza tuo figlio? Ognuno. Io invece sono convinto che il cristianesimo è bello, è vero, è misericordioso e lo è più delle altre religioni. Ma questo non vuol dire che io non ti voglia bene, perché io ritengo te uguale a me. Cioè, io ti voglio bene, tu sei ateo, sei comunista, sei fascista, sei islamico, sei pure terrorista. Io a te ti voglio bene lo stesso, ma le tue idee sono sbagliate. Cioè, io non è che non voglio bene un terrorista islamico perché dico che il terrorismo è sbagliato. Io ti voglio bene, anzi, noi dobbiamo voler bene ai nostri nemici, ma possiamo anche dire le tue idee non sono come il Vangelo, cioè il Vangelo è diverso dalle tue idee, cioè il Vangelo è più grande che farsi esplodere in una piazza in Turchia a Sultanahmet dicendo Dio è grande, cioè no, questo è sbagliato. Ma io poi posso pregare per te e nella preghiera dei fedeli dire Signore perdono e portalo in paradiso, cioè io questo lo posso fare, no? Allora questa cantante dice: perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Cioè, apre lo spazio della discussione fra le religioni, ma insieme salva la grandezza dell'uomo. È una prima idea che appunto volevo condividere con voi, no? Una seconda passo, se volete, a me sembra importante. Io oggi, proprio anche nell'anno della misericordia, io direi, già l'ho detto, ma torniamo a parlarne, no? Per farvi capire come presenterei io le cose e poi fatene quello che volete, come sempre, no? Allora, per l'Islam, facciamo l'esempio oggi più, diciamo, importante, no? Ma vale lo stesso per cose diverse, per l'induismo in India o in Sri Lanka, per certi aspetti anche le sette, eccetera. Cioè, voi sapete che l'Islam ama Gesù, questo pochi lo ricordano, no? Cioè, l'Islam non è contro Gesù, perché anzi, per l'Islam Gesù è il più grande profeta prima di Maometto. L'Islam chiama Gesù Issa. Se voi prendete il Corano, Gesù si chiama Issa, no? Il più grande profeta è Maometto, subito sotto c'è Gesù. Cioè, Gesù è molto amato dai musulmani. Anzi, i musulmani sanno che Gesù, lo sanno inconsciamente, ma lo sanno, secondo me, Gesù è più santo di Maometto, Gesù è più buono. Cioè, il musulmano sa che Gesù è, per certi aspetti, più vicino spiritualmente a Dio, anche se Maometto è più grande perché ha ricevuto il Corano e Gesù no, no? La mia domanda che io pongo sempre per farvi vedere, lo faccio in tutta Italia, io dove vado mi chiamano in Italia, cioè a un certo punto io faccio due domande sull'Isa, poi la seconda ve la faccio dopo, quando arriviamo al punto. Se io amo Gesù, perché un musulmano ama Gesù, perché non voglio il crocifisso? È una domanda molto, secondo me, molto importante che nessuno pone, no? Cioè, mentre se io parlo con un ateo, uno che può, si può anche capire, io parlo con un induista, cioè un induista non crede, cioè, perché uno che ama Gesù non vuole il crocifisso? Lavoro di gruppo insieme, cosa rispondereste voi? Cioè, mettiamo che una novizia, un juniores vi dice: maestra, si chiamano maestri, vi chiamate maestri voi anche o no?
Sì.
No? Non avete le maestre voi, come le chiamate?
Le?
Ah, di noviziato. E gli altri si chiamano?
Responsabile
dello juniorato, per esempio, sì. Allora, se una juniores dice: perché un musulmano ama Gesù e non vuole il crocifisso? Non vi preoccupate, io non lo dico al Papa, eh. Mi piace, cioè, cercare di capire che cosa. Io dovunque parlo, anche ai preti, nessuno risponde, state tranquilli. Cioè, perché i musulmani non amano il crocifisso? Perché?
No, dico magari considerando che Maometto è così, Gesù e lo stimano, le vogliono bene, è come un capovolgere, cioè una persona che è importante, che ha segnato anche la storia, finisce crocifisso, non lo so.
Ebbè, ma se è così, pure Maometto è morto, cioè per i musulmani Maometto è morto, ed è morto anche in una morte un po' banale, morta per un indigesto, per un problema dello stomaco, no? Cioè morto per una, mentre aveva... Non crede nella risurrezione. Ma Maometto pure è morto.
Sì, però...
È chiaro, notate bene che Gesù per risorgere deve prima morire, cioè c'è un rapporto morte e risurrezione.
Perché non lo capiscono?
Non lo capiscono, perché non lo capiscono?
Perché non riescono a far entrare nella loro
testa.
Ma certo che non possa morire sulla croce, questo
possa per... morire se non lo posso, questo è vero secondo me, eh? Notate, qui c'è una stiamo dicendo che c'è una differenza, no? Però vedremo che la differenza è ancora più profonda, no? Però è vero, cioè far entrare nella testa che un profeta muoia in croce è una cosa che cambia il modo di vedere come chi è Dio, no? In questo senso. Qualcuno aveva cominciato a parlare di qua?
No. Inglese.
Inglese.
As a Christian, I believe that really believe that Christ died for us through his death at the crucifixion. So this signifies as a Christian, the symbol of being a Christian, the crucifix.
Yeah.
So for me as a Christian.
But why we need the crucifixion?
Because there I believe that he redeemed, the redemption was there. So he saved the world. The redemption of his death through the crucifixion or the crucifix, through his death we were saved.
Allora, lei dov'è che vive? Nelle Filippine, no? Sì. Pensate al sud delle Filippine dove ci sono i musulmani, Holo, eccetera. Notate, questo è un altro, non è ancora la vera risposta, però è molto interessante, no? Cioè, se noi togliamo Gesù morto in croce, noi togliamo il Salvatore. Cioè, che cosa diciamo? Che non abbiamo bisogno di essere salvati. Questo è molto importante, eh? Una volta mi ha colpito l'espressione di un teologo molto profondo, perché sono dei teologi sono io adesso ne parlo, li prendo in giro, ma i teologi sono in cioè noi dobbiamo studiare teologia, eh? Le nostre ragazze devono studiare. Questo teologo diceva, non l'ho mai sentito dire così: perché Gesù è l'unico salvatore del mondo? Sapete la famosa Dominus, come si chiama, il documento di Ratzinger sulla la salvezza di Cristo, che si chiama Dominus Jesus, no? Conoscete? Dominus Jesus dice che Cristo è l'unico salvatore del mondo, no? Cioè non ci... Questo teologo rispondeva: Cristo è l'unico salvatore del mondo perché è l'unico che non ha bisogno di essere salvato. Sì. Cioè tutti gli altri, anche San Francesco d'Assisi ha avuto bisogno di un salvatore. Anche Scalabrini, cioè Scalabrini non si è salvato con le sue forze, no? La Madonna è stata salvata anche lei, c'è cioè stata la grazia. Cioè Cristo, cosa vuol dire Cristo è l'unico salvatore? Non vuol dire innanzitutto un disprezzo degli altri, ma vuol dire che Cristo è talmente vicino a Dio e Dio che lui non muore per se stesso, non deve salvare se stesso, no? Quindi è vero quello che diceva lei, no? Cioè se io tolgo la croce, io in qualche modo sto dicendo che noi non abbiamo bisogno dell'amore di Cristo per salvarci. Noi ci salviamo col nostro amore. Quello che pensano molti, no? Cioè, oggi lo hanno sempre pensato, no? Nel mondo, nella storia delle religioni, molti hanno pensato: io mi salvo con le mie opere, con la mia coscienza, con quello che faccio, con la mia carità. Questo è sufficiente, non c'è bisogno che Dio faccia qualcosa per me, no? Io sono bravo e mi salvo, no? Ma ok, ma io potrei dire: Gesù non è salvatore, direbbe, però Cioè, se è morto, è morto. Cioè, come dire, perché devo rifiutare? Posso dire è morto perché è stato un profeta perseguitato. Cioè, quante persone che non sono salvatori sono stati lo stesso. Cioè, San Pietro non è il salvatore, però è stato ucciso sulla croce anche lui, no?
Forse pensavo giustamente anche in questo, perché noi diciamo Gesù profeta, ma per noi la fede è quella, Gesù è il figlio di Dio, sì. Cosa che è Islam, il figlio di Dio, che Dio è Allah. Non è Gesù non può essere, non è, è solo un profeta. Per noi è un discorso anche di essere.
Sì, ma perché la, sì, certo, sono d'accordo. Cioè, di solito i musulmani dicono sempre la vera differenza fra noi e voi, perché loro sanno che siamo diversi, loro dicono la differenza è che voi dite che associate a Dio un figlio, cioè avete, c'è Dio e c'è il figlio, no? Ma a me interessa, invece io, se fossi in voi, no? Io quello che provo a dire ai catechisti di Roma, ai preti, all'Italia, cioè partiamo da una, cioè invece diciamo noi una differenza più importante. Mettiamo che non è figlio di Dio, però è morto in croce lo stesso, cioè perché tu dici che la croce è equivalente al figlio di Dio? Cioè tu potresti dire è morto in croce, ma era solo un profeta, non era il figlio di Dio. Pietro era un profeta, potremmo dire, è morto, cioè sono stati dei profeti che sono stati uccisi nell'Antico Testamento. Ve lo dico io, non vi preoccupate, ve lo dico io. Però capite, vi voglio, non vi preoccupate, cioè, per me la cosa strana, e vi dico la mia, vi racconto anche la mia esperienza. Io quest'anno sto parlando della misericordia, ne sto parlando dappertutto, è rarissimo trovare una persona che mi risponde. E secondo me è segno che appunto, come dire, i nostri, se avete la colpa è di noi preti e dei teologi, cioè non ci hanno aiutato a capire le cose importanti, no? Cioè, la colpa è mia, io non, voi sentitevi salve, cioè io dico ho sbagliato tutto fin qui, no? Cioè se io non riesco, prete della diocesi di Roma, a far capire questa cosa, io spero che fra 2 o 3 anni la gente mi risponderà e sarò sereno, ho detto vabbè, qual è il problema? È legato a tutto quello che avete detto, ma è, se volete, molto più semplice. Il Corano dice che Gesù non è morto in croce, ma è salito ad Allah senza morire. È chiaro che il Corano lo dice per questi motivi, no? Avete qui, per esempio, sul foglio 3, la sura 4, che è la sura più importante, che notate che la sura 4 non usa il nome Gesù. Per cui noi potremmo dire ai musulmani, ma interpretiamola diversamente, no? Però la gran parte dei musulmani, se voi andate, chiedete, provate a chiedere nelle moschee, dove se c'è una moschea, mi date il foglietto dove si parla di Gesù, provate a vedere cosa c'è scritto nei foglietti che loro scrivono su Gesù, per vedere appunto le differenze, non è che le creiamo noi perché ci piace, le differenze esistono, cioè in una moschea insegnano delle cose diverse, che noi dobbiamo conoscere, no? Allora, cosa dice la sura 4, si chiama delle donne, no? Gli ebrei di Medina sono accusati, questo è una mia testo, andiamo alle virgolette, no? Questo è il Corano. Abbiamo ucciso il Messia, Gesù figlio di Maria, l'apostolo di Dio, però non c'è esattamente la parola Gesù, mentre non l'hanno ucciso né crocifisso, ma soltanto sembrò loro di averlo ucciso. In verità coloro che si oppongono a lui, cioè a Gesù, sono certamente in un dubbio a suo riguardo. Essi non hanno alcuna conoscenza di Gesù, non seguono che congetture e non hanno ucciso Gesù, non c'è il nome, con certezza. Che cosa vuol dire? Cioè cosa pensa un musulmano? Un musulmano pensa che siccome Gesù era giusto, era buono, siccome non entra nella sua testa la crocifissione, pensa che Gesù è andato all'orto del Getsemani a pregare, chiedendo a Dio di salvarlo. È tornato al cenacolo, appena entrato nel cenacolo, Allah lo ha preso, lo ha portato sul Monte degli Ulivi. Sapete che sul Monte degli Ulivi c'è la moschea dell'Ascensione, che non era una chiesa, ma è una moschea. Dentro la moschea ci sono le orme dei piedi di Gesù, come al Quo Vadis, cioè una cosa simile, no? Però per un musulmano quelle orme sono le ultime orme che Gesù ha messo in terra, perché Allah lo ha preso e lo ha portato in cielo in corpo e anima. come Maria, se volete, no? Cioè Gesù è vivo in cielo per un musulmano, in corpo e anima, senza ancora essere morto. Quindi Gesù dovrà tornare sulla terra, morire, risorgere e giudicare il mondo. E cosa è successo allora? Allah ha cambiato il volto di Giuda, facendo sembrare che fosse Gesù. Allora sono arrivati i soldati, hanno preso Giuda pensando che fosse Gesù, e Giuda diceva, dicono poi i maestri, no? Ma io sono Giuda, non sono Gesù, io sono... Loro dicono è Gesù, lo hanno portato a Pilato, Pilato lo ha, Giuda ha cercato di spiegare, lo hanno ucciso al posto di Gesù, quindi sulla croce è morto Giuda e non Gesù. Quindi se volete loro lo rifiutano, perché cosa dice un musulmano? Un musulmano dice che la croce di Gesù è una falsificazione dei cristiani. Cioè, noi cristiani abbiamo falsificato il vero Gesù, il vero Vangelo, il vero libro che Gesù aveva ricevuto, mettendoci dentro la crocifissione, che non è un fatto storico. È interessante che non lo sappiate questo, cioè voi siete brave, eh? Non è proprio cioè, teologia, no? Immaginatevi una giovane, no? Che viene... Se voi parlate con una donna musulmana, provate a chiedere agli amici musulmani, cioè facciamo la prova, cioè, semplice, cosa pensate della morte? Gesù è morto in croce, dov'è Gesù adesso? È una cosa molto interessante, no? Notate, io fossi in un paese qualsiasi, in Germania, in Brasile, cioè avessi una classe, degli immigrati, avessi come alcuni voi bambini musulmani che vengono, io a scuola... Che Gesù è morto storicamente, una cosa scientifica certa, lo insegnerei. E non lo farei insegnare alla suora, ma al professore di storia. Cioè, questo non è un problema teologico, questo è un problema storico. Noi dobbiamo aiutare i migranti di altre religioni a crescere nell'intelligenza, cioè la storia, la scienza. Io non è che posso dire credo in Dio e poi la storia me la invento come voglio io, no? Ma qual è il problema che c'è dietro? Che è la cosa che mi interessa di più. Cioè già questo per me è molto interessante. Se io tolgo la croce, voi capite cosa succede? Come diceva molto bene lei, no? Io tolgo colui che perdona l'adultera, colui che perdona il ladro, colui che perdona l'omicida, colui che ama anche l'apostata, no? Cioè, se io elimino la croce, chi è che salva dai peccati gravi? Ora io non rispondo, cioè io a un musulmano, io non dico, io ti dico cosa si fa se c'è un adulterio? Cioè, noi diciamo, siccome Gesù è morto in croce, l'adulterio è un male, ma l'adultera è salvata. L'adultera è amata, cioè Dio ha talmente amato l'adultera che la ama nonostante il suo peccato. Per me questo, capite, dire questo non vuol dire non amare un musulmano, vuol dire a lui perché io sono cristiano, e anzi io te lo dico perché ti amo. Io non vuol dire che non ci sono delle cose belle nel Corano, che non ci sono delle cose belle in una famiglia musulmana, non ci sono delle cose belle, però di sicuro non c'è questo. Cioè a me interessa, e se volete ancora una volta, no? Una donna che si fa suora perché sente che c'è una novità nel suo essere cristiana. Stiamo parlando catecumenato e fede e vita consacrata. Cioè se io non ho niente di nuovo da dire al mondo, ma perché mi dovrei fare suora? Cioè io mi faccio suora, perché dovrei, cioè io ho da dire una cosa che... E anche l'accoglienza dei migranti fa parte di questo, cioè, come dire, io ti accolgo perché sei uomo, ma ti accolgo esattamente perché Gesù è morto per te, che sei anche musulmano. Cioè, nella croce io non trovo un motivo di odio, ma io trovo anzi il motivo per cui amo te, che sei diverso. Cioè, nella croce io trovo la forza per amare chi è diverso da Dio, chi dice una menzogna anche, no? Cioè, dire che Gesù non è morto in croce è una bugia. Io posso volerti bene tantissimo esattamente perché Gesù è morto anche per te che non dici la verità, perché poveretto non è detto che sia colpa tua, non te l'hanno spiegato, però capite, questa cosa non è una cosa senza significato. A me piace dire questo, secondo me questo sarà un problema che si porrà, Non so se poi ci sono suoretra dei professori che parleranno di dialogo interreligioso, ma appunto io lo sento come un tema molto importante. Io vedo così oggi il problema, no? Se volete, parlo, io conosco meglio l'Europa, come capite bene, no? L'ho già detto più volte, no? Cioè, cosa succede? Che spesso il contrasto grande non è fra le due parti estreme, per esempio gli islamisti e i laicisti, no? Ma i laicisti e gli islamisti se la prendono con i cristiani. Allora gli islamisti dicono: voi cristiani siete troppo liberi, non vi velate il capo, non insegnate le ragazze a non portare la minigonna, usate internet liberamente, ballate, amate la musica. Cioè loro ci attaccano perché noi siamo troppo liberi. Invece i laicisti ci attaccano perché noi siamo troppo poco liberi. Voi credete ancora nel matrimonio, credete ancora nella verginità, credete nella castità, credete nel valore di Dio, credete, cioè voi rovinate le ragazze perché gli insegnate delle cose che non sono libere, sono, gli insegnate dei valori di fondo, no? E se volete l'immagine che io uso è come, sapete cos'è un pungiball? Cioè quel sacco dove i pugili tirano. In qualche modo spesso la Chiesa oggi è un pungiball che viene attaccata da una parte e dall'altra, cioè tutti danno pugni alla Chiesa e raramente se le danno fra di loro. Ma è raro che un islamista se la prenda con quelli del gender, per esempio, no? Che dica: ma io ce l'ho con le famiglie omosessuali. Cioè un islamista non va a farsi esplodere a una manifestazione del gay pride, e quelli del gay pride non vanno mai a prendersela con l'islam, se la prendono sempre con la Chiesa, sempre con i vescovi, con le suore, con i preti. Sta cominciando a succedere, perché la vera tensione esplosiva è fra questi due estremi. Pensate a Charlie Hebdo, no? Cioè, a Charlie Hebdo per la prima volta gli islamisti hanno detto: voi siete contro la religione, voi parlate male di Maometto. Cioè non l'hanno detto ai cristiani, alle suore, ai preti, ai missionari, a chi battezza, lo hanno detto agli atei, fra virgolette, no? Io sono convinto che la gente nel giro di pochi anni si accorgerà che la Chiesa crea un equilibrio, cioè la Chiesa sta in mezzo anche nelle tensioni fra i migranti e tiene come un equilibrio. Per esempio, facciamo l'esempio dell'adulterio. La Chiesa cosa dice? No all'adulterio. Cioè alle ragazze dice: dovete sposarvi, non dovete convivere, dovete sposarvi. Cioè è diverso. E se un ti sposi non devi tradire il marito. Però poi dopo, una volta che ha detto sì al matrimonio e no alla, poi se uno fa tradisce il matrimonio maschio, dice: dobbiamo rispettare chi ha tradito il matrimonio. Cioè sì al matrimonio, ma sì anche al rispetto della, cioè la misericordia della Chiesa è esaltare il valore e avere rispetto per la persona che ha peccato, che ha sbagliato, che non ha le idee chiare, no? Invece questa parte vorrebbe che noi dicessimo: non bisogna dire no all'adulterio, cioè bisogna dire che ognuno fa quello che vuole. Quest'altra parte dice: bisogna dire la verità e se uno sbaglia dobbiamo tagliargli la testa. Cioè l'equilibrio è molto difficile, capite? Ma è la grandezza della Chiesa, dove la misericordia è questa via. Cioè per questo c'è il crocifisso. Il crocifisso dice: tu puoi amare tua moglie anche se ha tradito, tu donna puoi amare, cioè c'è un amore anche crocifisso nel matrimonio, ma questo amore crocifisso ti porta ad amare anche chi ha tradito, cioè non a dire: hai tradito, quindi non c'è scampo. Allora il crocifisso, secondo me, è veramente bello. Io sento che molti musulmani, quando gli parliamo, loro apprezzano queste cose. Le donne musulmane sentono il desiderio di trovare una linea che insieme esalti il valore, perché loro hanno il valore della famiglia, ma insieme esalti il rispetto di chi sbaglia, il rispetto di chi pecca, la libertà. Cioè loro sentono, se poi pensate alle donne, no? Le donne che non possono studiare liberamente in alcuni posti, non sono aiutate a capire, sentono che nel crocifisso c'è una cosa estremamente importante. Terzo e ultimo passaggio, mi seguite sempre?
Sì.
Sì? Volete contestarmi? Perché so che sono delle cose... Terza cosa, abbiamo detto ancora bisogna finire alle
12:25.
No, la prima parte?
Alle 11.
Ah, perfetto, quindi c'è ancora un po' di tempo. Se volete una riflessione metodologica ancora, che però ci aiuta, no? Che cosa pensa il cristianesimo di ciò che non è cristiano? Allora, vi immaginate che faccio uno schema, e così è più facile anche per chi ha più difficoltà con l'italiano. Di solito, i politici dei vari partiti, dei vari delle nazioni, quelli che amano i migranti, quelli che li odiano, si dividono in due gruppi. Un gruppo dice: il cristianesimo accetta tutto, quindi essere cristiani vuol dire qualsiasi religione fate quello che volete, cioè accogliere vuol dire che è bene, ognuno ha la sua cultura, le culture sono tutte uguali, anzi la diversità è un bene. Prima posizione, cioè dire che tutto è bene. Seconda posizione, dire che tutto è male, cioè la parte, se volete, la destra, potremmo dire la prima è la sinistra, la seconda è la destra, per scherzare, insomma, no? Cioè noi abbiamo due problemi, abbiamo un problema con la sinistra e un problema con la destra. La destra dice: le culture diverse sono un male perché vengono a minare la storia del Brasile, la storia dell'Italia, la storia della Germania, la storia delle Filippine. Le Filippine sono cattoliche, quindi è un male che ci siano i musulmani, perché i musulmani sono un problema, e così via, no? Cioè dicono: le altre culture sono male. Se noi non sappiamo come fare, perché noi amiamo i migranti, però ci accorgiamo che quello che i migranti maschi fanno con le donne non è che va così bene. Cioè, il problema è che noi dobbiamo uscire da questo bianco-nero. Allora aggiungo una cosa rispetto alla frase della cantante, no? E qui io, diciamo, il testo più intelligente che io ho scoperto, anzi è stato uno di quei testi che proprio lo avete citato qui, è un discorso straordinario, secondo me, dell'allora Cardinal Ratzinger sull'intercultura che fece a Hong Kong. Lo trovate sul sito io faccio copia e incolla, metto in eretti, cioè, lo trovate tutto quanto. Allora, che cosa dice lui in questo discorso? Se volete lo possiamo proprio applicare, prima di applicarlo all'oggi che è più delicato, proviamo a applicarlo al passato che siamo più liberi. Io anche questo farei per esempio con le giovani, no? Proviamo a pensare al passato. Così, come dire, non tocchiamo i punti dove c'è il sangue, dove c'è il dolore, no? Prendiamo i cristiani e i greci, i cristiani e i romani. Tanto i greci e i romani antichi non ci sono più, sono finiti, quindi non parliamo di cose. Prendiamo i romani, per esempio, no? Siamo a Roma, abbiamo visto il martirio di Pietro, eccetera, no? Allora, dice l'allora teologo... Il cristianesimo ha fatto tre cose insieme, tre, non più due. Ha apprezzato i valori della cultura romana, cioè il cristianesimo, è crocifisso, è amore di Gesù, perché in ogni cultura trova delle cose bellissime. Per esempio, i romani amavano molto il diritto, la giurisprudenza. Allora i cristiani hanno detto: come i romani studiano il diritto, la legge, è bello, noi dobbiamo salvare la legge. I cristiani non avevano degli studi giuridici. Sapete, per esempio, qualcuno di voi ha studiato diritto da laica? Voi sapete, in Italia si studia il diritto romano, per esempio, no? Cioè io per fare la legge dell'Italia studio cosa dicevo. Il diritto romano è stato codificato dagli imperatori cristiani, da Giustiniano. Cioè gli imperatori romani sono andati a studiare il diritto, gli imperatori cristiani e il diritto dei pagani. Capite? Il rapporto fra cristianesimo e paganesimo non è ti cancello, ma prendo il bene. Cosa hanno fatto per esempio i cristiani? Hanno preso la filosofia. Cioè il cristiano è vero che Platone era pagano, è vero che Aristotele era pagano, è vero che Socrate era pagano, ma il modo in cui loro usavano la ragione mi interessa, è bello. Platone era un grande anche se era un pagano. Cioè non ho buttato, anzi i padri della Chiesa volevano che si studiasse Platone, cioè non dicevano studiate solo il Vangelo, ma dicevano studiate il Vangelo e studiate Platone. Pensate Omero, l'Odissea, l'Iliade, cioè hanno detto la cultura pagana ha fatto delle cose bellissime. Gli uomini pagani non sono degli uomini sbagliati perché hanno fatto delle cose bellissime. Però attenzione, non hanno fatto solo questo, ma i cristiani hanno detto riconosciamo il bene, lo spirito agisce anche al di fuori della Chiesa, ha agito nei popoli precristiani, però attenzione che nei popoli precristiani ha agito anche il diavolo, ha agito anche il peccato, ha agito anche il male, cioè nella cultura romana ci sono delle cose sbagliate. Allora, mentre apprezzavano la filosofia, il matrimonio, i poeti, il diritto, la gente buona, la gente semplice, dicevano, per esempio, il politeismo, la visione di Dio era sbagliata, cioè non ci sono tanti dei, ma c'è solamente un unico Dio, cioè Giove non è un vero Dio, Venere non è un vero Dio, cioè hanno riconosciuto i problemi dei popoli precristiani. Sapete di cosa erano accusati anche San Pietro? Sapete qual era la grande accusa che veniva rivolta? Lo troviamo nei padri della Chiesa. I cristiani, sapete, è una cosa buffissima, erano accusati di ateismo, perché loro dicevano: un cristiano non riconosce che Giove è Dio, quindi è ateo, cioè non crede in Dio, non crede in Giove, no? Cioè erano atei perché dicevano: se Gesù è il vero Dio, allora gli altri sono degli idoli. Non è sbagliato che l'uomo cerchi Dio, cioè per esempio un cristiano romano diceva che un romano pagano cerchi Dio, è bellissimo il senso religioso, ma quando lui dice che Dio è come Minerva, questo non è vero. Cioè questo è un problema, è un male. Facciamo un secondo esempio. Sapete il Colosseo, lo conoscete bene? Vi hanno mai parlato male del Colosseo? Cioè quando voi andate al Colosseo, cosa vi dicono le guide? Soretra, cosa vi dicono?
Male?
Del Colosseo, eh.
Qualcuno mi ha detto: mamma mia, tanta storia per quattro pietre così.
Ma non in questo senso, questo certo, ma e invece più in maniera più profonda. Vi devo portare io al Colosseo un giorno. Quando tornate fra 5 anni vi faccio fare un giro sul palco. Io quando porto le persone al Colosseo, io dico la prima cosa che dico, e vengono a ascoltarmi anche quelli vestiti da romani stupidi: guarda, il Colosseo è un'opera del demonio. Il Colosseo è un luogo schifoso. Se non c'era il cristianesimo, i romani andavano lì a vedere la gente che si uccideva. Ma vi rendete conto? Cioè, no, per me il Colosseo è il segno del punto più basso della cultura romana. Cioè, la cultura romana, che era altissima per altri aspetti, era però talmente schifosa che si andava a vedere uccidere della gente. Ma non solo i cristiani, anche i pagani, cioè come dire, nel Colosseo si sbranavano tutti, le donne, i bambini, i fenici, quelli del Marocco, non c'era il Marocco, quelli del Nord Africa, cioè sì, si mangiava, cioè era il gusto di vedere l'uomo lottare con le belve. Cos'è rimasto oggi del Colosseo di vivo ancora nel mondo? Provate, non so se ci avete mai pensato. Cosa c'è che è la stessa cosa del Colosseo un po' migliorata? Spagna. Cosa succede in Spagna?
La corrida.
Che cos'è la corrida? La corrida è il Colosseo senza la lotta degli uomini fra di loro. Cioè, come dire, man mano che è inserito un po' di cultura umanistica, cristiana, eccetera, hanno lasciato solamente il toro e l'uomo. Ma voi immaginatevi la corrida con 2 uomini di fronte, o 3 uomini e 3 leoni. Come dire, il leone ne mangiavano 2, il terzo lo salvavano, cioè l'idea era: facciamo entrare 3 bambini, il terzo, cioè, i primi 2 che il leone se li mangia, il terzo lo liberiamo, prendiamo tre schiavi, bambini e così. Cioè questo è quello che avveniva, no? Allora il cristianesimo cosa ha fatto? Ha detto, no, cioè la cultura latina ha delle cose bellissime. E capite cosa sto dicendo? L'Islam ha delle cose bellissime, noi non dobbiamo dire, l'Islam ha delle cose meravigliose, ha delle donne di un coraggio, di una bontà, di un'apertura di cuore, ha delle cose meravigliose. L'Islam ha delle cose demoniache, cioè quando l'Islam vieta la predicazione di Cristo è l'anticristo. Cioè l'Islam ha degli elementi, siccome viene dopo il cristianesimo e l'Islam non sopporta il cristianesimo, cioè non si può predicare il nome di Gesù. Voi sapete che l'Islam dice questo, cioè non è possibile che un figlio di un musulmano si battezzi. Ma capite che questo è l'anticristo, cioè questo è, nell'Islam ci sono delle cose di un'altezza enorme e ci sono delle cose di una bassezza infinita. Come nel paganesimo. Pensate, per fare un esempio, no? Questo l'ha detto per esempio recentemente Papa Francesco, no? Cioè, pensate in Africa, no? Ma il rispetto degli anziani dell'Africa è una cosa enorme. Cioè, noi europei dovremmo inginocchiarci e imparare da loro. Ma per esempio il tribalismo dell'Africa, voi sapete bene, per esempio, che alcuni preti, alcuni vescovi aiutano solo quelli della loro tribù. Cioè, se c'è un prete che cioè, arrivano i soldi, vanno tutti quanti a una tribù. Il Papa Francesco dice che il tribalismo è una cosa terribile della cultura africana. Cioè, la cultura africana io non la posso né solo esaltare né solo disprezzare. La sinistra la apprezza totalmente, la destra la disprezza totalmente, ma noi siamo cristiani, noi abbiamo da operare un discernimento. Mi seguite sempre?
Sì.
Ma c'è una terza cosa che è la più importante, quella che vi ho messo in questo testo. Cioè, Ratzinger diceva, il cristianesimo non solo apprezza, non solo critica, perché se apprezzasse solo saremmo buonisti, se criticassimo solo saremmo fondamentalisti. Noi invece apprezziamo e critichiamo insieme. Cioè, addirittura noi possiamo esaltare una cosa e possiamo dire che nell'Islam c'è un tratto, io uso la parola, non lo direi in pubblico, ma qui siamo, no? Cioè, è un tratto demoniaco, cioè vietare la predicazione, eh? Questo è l'anticristo, cioè colui che non vuole che si preghi. Ma c'è una terza cosa ancora più grande. Se una cultura è vera, quella cultura è aperta. Cioè, se una cultura è vera, in realtà sente che le manca qualcosa. Non c'ha solo del bene e del male, ma c'ha anche un punto interrogativo e dice, ma noi questo problema che abbiamo come lo risolviamo? Torniamo prima alla cultura classica e poi lo applichiamo, no? Cioè, il mondo pagano diceva, sì, noi veneriamo Apollo, Giove, Minerva, ma non è vero, Dio non è così. Cioè, i pagani non credevano più nei loro, i pagani sentivano che quel modo di vedere Dio non era vero. Aspettavano una cosa più completa, più bella. Erano aperti, cioè era una cultura che camminava verso una verità, un amore, una misericordia, che intuivano, ma non trovavano ancora. Cos'è il cristianesimo? Cioè, dov'è la grandezza del cristianesimo? È che è capace di prendere questa attesa e di portarla a compimento. E per questo il cristianesimo non disprezza la cultura africana, la cultura maya, azteca, inca, cinese, perché il cristianesimo in realtà risponde a quella mancanza che la cultura inca sapeva veramente. Voi sapete che gli Inca, i Maya, erano degli imperialisti pure loro, andavano, salivano sulle piramidi e sgozzavano, cioè tiravano fuori il cuore. Cioè, quando vedono il crocifisso, la gente Inca, Maya, dice, ma non è, cioè, Dio non può gradire che io gli porti il cuore di un nemico. No, cioè, questa mia sentire che non può essere, io vedo che in Gesù c'è la risposta. Allora è per questa pienezza che il cristianesimo è diverso in Messico, è diverso in Africa, è diverso in Grecia, perché il cristianesimo, se è vero, sa valorizzare il mondo arabo, il mondo indiano, non solo lo apprezza, non solo lo critica, ma lo porta a un grado più grande, perché Cristo è tutto. E Cristo è tutto perché salva anche il bene che hai già fatto. Cioè, Cristo da un lato salva il bene che c'è, da un lato condanna il male che c'è, ma porta tutto a un livello più grande. Pensate, per dire, con tutti i peccati che gravi, noi potremmo parlare dei conquistadores, no? Ma l'America Latina è veramente latina ed è veramente America. Cioè, come dire, l'America Latina non è fatta da cose occidentali. È un innesto, è una cosa stranissima. Cioè, io sono veramente sudamericano, basta guardare la pelle della gente, cioè tu lo vedi che non sono, cioè, mentre nel nord Europa gli indiani sono stati tutti uccisi, cioè stanno solo nelle riserve, tu vai in Messico sono persone che sono i figli degli antichi, cioè sono veramente loro, ma sono loro che hanno trovato Gesù, con una storia anche in alcuni passaggi violenta, ma c'è stata un'integrazione di queste due cose. Leggiamo questo testo che vi aiuta, no? Possiamo constatare, pagina 3, possiamo constatare che la storicità di una cultura, cioè una cultura è storica, avanza, cammina, l'Islam cammina, l'Induismo cammina, gli Incas, i Latini, i Greci vanno, il suo movimento attraverso il tempo comprende il suo essere aperta. Una singola cultura non vive solamente la propria esperienza di Dio, del mondo, dell'uomo. Piuttosto, necessariamente, incontra sulla via altre culture con le loro esperienze tipicamente differenti e deve confrontarsi con esse. Così una cultura approfondisce e raffina le proprie intuizioni e valori nella misura in cui è aperta o chiusa, internamente vasta o stretta. Prendiamo sempre per fare l'esempio l'Islam, no? Cioè, l'Islam sa che Dio è misericordia. L'Islam, sapete, nei 99 nomi di Dio non c'è Dio è padre. C'è Dio è misericordioso. Cioè, però, Dio è padre è più grande che dire Dio è misericordioso. Però, nel dire che Dio è misericordioso, io sto dicendo una cosa grande. Ma man mano che vado avanti, mi incontro con il crocifisso e dico, ma non sarà che Dio è veramente misericordia? Cioè, la mia cultura cammina. Cos'è la vera misericordia? Cos'è il perdono? Cosa vuol dire che Dio perdona? Vuol dire che Dio perdona e quindi chi è omosessuale deve essere ucciso, chi è apostata? Oppure vuol dire che ci può essere un figlio che arriva talmente a capire la misericordia di Dio incontrando Gesù? Questo può portare ad una profonda evoluzione della sua primitiva configurazione culturale, e questa trasformazione non può in nessun modo essere definita alienazione o violazione. Cioè, se il cristianesimo entra per esempio in una cultura africana e pian piano aiuta le donne a superare la poligamia, non è che io, dicendo che c'è un solo uomo e una sola donna, sto violando la cultura africana, ma anzi nella cultura africana, che è bellissima, io sto portando la dignità della donna. Cioè, la cultura africana, scoprendo la monogamia, trova la pienezza dei suoi valori, resta africana, ma è una cultura africana che scopre una novità, una possibilità che altrimenti non avrebbe scoperto. Una trasformazione ben riuscita è spiegata dall'universalità potenziale di tutte le culture, che diventa concreta in una data cultura attraverso l'assimilazione delle altre e la sua interna trasformazione. Cioè, non è una trasformazione per violenza, ma è una trasformazione dall'interno. I battezzati, i preti, le suore, gli africani, gli italiani, gli europei, i greci. Cioè, la cultura greca è stata trovata dai greci stessi, che hanno detto no allo schiavismo, che hanno detto questo no, questo sì, questo no, Cristo. Cioè, hanno lavorato sulla loro cultura per arrivare a qualcosa. La cultura non è isolata dal fiume dinamico del tempo, formato da tante correnti culturali che muovono verso l'unità. La storicità di una cultura significa la sua capacità di progredire, e questo dipende dalla sua capacità di essere aperta e di trasformarsi attraverso l'incontro. Ne consegue che ogni cultura, ogni elemento che in una cultura esclude questa apertura e scambio va giudicata come una deficienza di quella cultura, poiché l'esclusione degli altri va contro la natura dell'uomo. Il segno della nobiltà di una cultura è la sua apertura, la sua capacità di dare e di ricevere, che le permette di essere purificata e di diventare più conforme alla verità e all'uomo. Pensate per esempio, ecco, cos'è un flusso migratorio, no? Cioè, pensiamo torniamo ai barbari tedeschi, cioè un flusso migratorio non è solo il presente, ma che cosa avverrà fra 100 anni dell'ingresso per esempio del mondo cinese. I cinesi che vengono, che cosa? I cinesi hanno delle cose meravigliose, hanno delle cose terribili. Cioè, pensate, l'Africa oramai, noi, molti, molti persone ancora ragionano, gli americani, cioè per esempio in Africa è evidente che però sono i cinesi, sono, cioè dappertutto i cinesi hanno le industrie, i cinesi e gli indiani sono, cioè, perché sono i grandi stati emergenti a livello economico, no? Cosa si deve fare con i cinesi? In che senso accogliere? In che senso criticare? In che senso mostrare? Mi spiego quello che voglio dire? Io questo insegnerei, per esempio. Facciamo un esempio concreto di un problema della cultura cinese. Quando sono stato in Cina, fra le tante cose che mi hanno capito delle cose in bene, ve ne dico una. Mi sono reso conto, secondo voi perché i cinesi lavorano sempre? A Roma i negozi cinesi sono sempre aperti, tranne quando è che chiudono i negozi cinesi? L'unica volta dell'anno che chiudono, il Capodanno cinese. Cioè, perché i negozi cinesi non chiudono mai? Ci avete mai pensato? Non è una domanda così importante come le altre, ma io mi sono dato la mia risposta. Cioè, perché loro sono abituati a lavorare sempre?
A volte mi chiedo come fanno a accettare uno sfruttamento del genere.
Non è cioè sono poveri, c'è anche, ma quale, cioè, c'è un elemento che è interessantissimo secondo me, Io dico le cose poi voi dite non è vero, però intanto ve le dico.
Perché vengono a fare tutte le foto poi?
E quello è un'altra cosa, quello fanno anche gli italiani lo fanno. E secondo me la cosa è molto semplice: i cinesi sono una cultura pre-cristiana. Cioè, mentre l'Islam è una cultura post-cristiana e quindi nasce già criticando il cristianesimo, cioè l'Islam è fondamentalmente anticristiano, deve tenere bloccati i cristiani. Cioè, l'Islam nasce con una legislazione fortemente anticristiana, no? Perché viene dopo il cristianesimo. La Cina non è anticristiana perché non conosce il cristianesimo, cioè la sua cultura viene da secoli prima del cristianesimo, non viene dopo il cristianesimo. Perché non hanno il riposo? Perché non conoscono il sabato e la domenica. Cioè, nel mondo cinese non è entrata la novità del riposo settimanale. Guardate che i latini, torniamo ai latini, nel mondo latino, quando Pietro è venuto a Roma, si lavorava tutti i giorni, sempre. Cioè, il contadino non è che stava un giorno, il contadino lavorava sempre. Perché? Perché non c'era Genesi 1, non c'era Cristo risorto il primo giorno dopo il sabato. Cioè, l'idea del riposo, l'uomo è fatto non solo per lavorare, ma è fatto per riposare e ringraziare Dio, è un'invenzione ebraico-cristiana. Noi abbiamo regalato al mondo intero, anche i cinesi adesso, perché anche in alcuni gli industriali cinesi, abbiamo regalato il giorno di riposo. Perché l'Islam c'ha il venerdì? Perché è copione, se volete, lo dico meglio. Cioè, se voi chiedete a un musulmano perché fate riposo il venerdì, non vi sanno rispondere. Perché? Perché non c'è un motivo. Era che non poteva essere il sabato e la domenica perché già erano presi, per virgolette. Cioè, loro hanno copiato l'idea. E hanno preso un giorno, hanno detto, cioè questo è intelligente, cioè del mondo cristiano ebraico, è intelligente. Ma la cultura cinese non ha avuto questa contaminazione di questo tipo, no? Allora capite, dinanzi ai cinesi per esempio, se noi aiutiamo le famiglie cinesi a scoprire il rispetto del riposo, noi stiamo compiendo la loro cultura, non stiamo disprezzando Confucio, non stiamo dicendo che loro hanno sbagliato, la loro serietà nel lavoro è una cosa bella, però la loro serietà nel lavoro è incompleta e così via.
I romani hanno imparato troppo,
esatto. I romani sono troppo, hanno imparato troppo il valore del riposo. Ma è vero, è vero. Bisogna criticare i romani. Cioè il cristiano critica. Cioè questo fa parte del cioè se tu sei cristiano non puoi dire va bene tutto, perché sennò non sei cristiano. Ma non puoi neanche dire non va bene, non va, niente va bene. Cioè, secondo me questo tipo di chiarezza, se volete mancano 13 minuti prima che inizio un altro tema, vi va di dialogare un po' fra di voi su questo, o fare domande, fare... No, tutto chiaro. Adesso lo spiego, quello non c'entra con le mie. Voleva dire lei qualcosa? Sì.
O dialogo com o islamismo. É, porque, por exemplo, nós que temos, por exemplo, em uma missão, a maioria islâmicos, né? Pessoas da cultura e da religião.
A maioria, em que estado?
É, que são imigrantes no Brasil, em São Paulo.
De Brasília.
Então, as irmãs colocam a pergunta. E tem alguns africanos que são, porque são imigrantes, né?
Imigrantes da África.
Exato. De 12 países que são, alguns são cristãos. Como criar um espaço onde eles, respeitando a religião de ambos, que os islâmicos, eles têm que ter os momentos, mas também como não fechar o olho, que também os cristãos precisam ter, os católicos precisam também. E temos como uma parceria com o comum. Eles dizem, não pode, no caso, expressar a religião católica.
Não pode, não vogliono, não
se
pode.
Não se pode. Mas como nós, como religiosos,
questo è in Brasile, esatto. Ci sono delle zone dove non si può più parlare già del cristianesimo.
Non si può facilitare la pratica, molto embora non si possa proibire também, né? Ma in una stessa casa, 150 migranti.
Ah, c'hai metà cristiani, metà musulmani, e non ho capito cosa succede.
Nella stessa casa sono accolti i migranti musulmani, migranti cattolici. Allora il comune dice di non fare, tra virgolette, proselitismo, cioè di non mettere in evidenza più il cristianesimo, eccetera. Allora la sua domanda è:
ho capito, non sono i musulmani che proibiscono, ma è lo Stato che proibisce.
Quindi, come creare, essendo noi religiose,
certo,
essendo loro ospiti in casa nostra, come comunque andare anche contro questa legge civile,
certo,
salvando la legge evangelica,
certo, diciamo. Io, se volete, vi do dei suggerimenti concreti che io conosco. Se volete, qual è il problema dietro? La gente confonde l'intercultura, dove ci si conosce, con il silenzio culturale. Cioè molti laici, la parte dei laicisti, abbiamo i laicisti e gli islamisti, no? Gli islamisti vogliono che si parli solo di una religione. I laicisti vogliono non si parli per niente di religione, no? Cioè sono le due parti opposte che non combattono mai fra di loro, se la prendono tutti con noi, no? Secondo me noi dobbiamo fare intercultura, cioè non silenzio, ma valorizzazione dell'elemento religioso come dimensione essenziale dell'uomo. Faccio un esempio, no? Vi racconto dei fatti successi. Una scuola di ragazzi dove c'erano dei musulmani, no? Le maestre dicono: è Natale, non si fa niente, perché sennò i musulmani non... Una professoressa cristiana molto intelligente dice: ci penso io. Spettacolo teatrale, si apre lo schermo, sale, esce il bambino musulmano e fa: Io sono musulmano, mi chiamo Muhammad. Voi amici cristiani, mi spiegate la vostra fede? Entrano i bambini cristiani e spiegano il Natale. Cioè, e poi il bambino musulmano dice: io, per esempio, amo Gesù anche io ritengo che Gesù è un profeta. E cioè, l'intercultura non è il silenzio. Io farei male se facessi fare al bambino musulmano San Giuseppe, gli metto a fare il bue. Cioè, se io metto a fare il bambino musulmano, allora lì sto sbagliando. Ma invece il bambino musulmano deve parlare del cristianesimo, perché sennò è ignorante. Perché lui non sa cos'è il cristianesimo, notate bene, cioè i laicisti non si rendono conto che i musulmani non conoscono il cristianesimo. Venerdì Santo, perché Gesù è morto in... entra il bambino, perché voi dite che Gesù è morto in croce? Noi diciamo che è perché è un fatto storico, perché noi sappiamo da Tacito, da qua e di là, ma noi capiamo che in quella maniera Dio ha fatto entrare il perdono nel mondo. Secondo esempio, Don Andrea, Giorgetto, Don Andrea Santoro, no, non vi ho parlato.
Quello che è stato ucciso. No, quello che è stato ucciso.
A Roma c'è stato un martire in Turchia, recente, un prete di Roma che era missionario, si chiamava Don Andrea Santoro, e lui era, pensate, era in una comunità con 7 cristiani in un posto tutto quanto musulmano, cioè erano solo 7 cristiani. Di cui 2 cattolici e gli altri 5 ortodossi, e lui era l'unico, erano solamente in 8, no? In Turchia è proibito, perché l'Islam, ripeto, è terribile, non sono solo i fondamentalisti, cioè l'Islam non vuole che si parli di Gesù. Se c'è un paese a maggioranza musulmana, io non posso fare una spiegare Gesù ai bambini che non sono cristiani, posso parlare solo con i battezzati, no? Allora, se lui avesse parlato, veniva a una scuola a vedere la chiesa, se lui avesse detto: vedete, il cristianesimo è Gesù, il crocifisso, loro, le autorità, lo avrebbero cacciato via. Allora lui cosa faceva? Metteva nelle stanze dove i bambini visitavano la sua chiesa il crocifisso, la Maddalena, l'adultera perdonata, Gesù che parlava da solo con la donna samaritana senza velo. Perché una donna parla da solo con un uomo? Cioè, una bambina, quando vede un uomo da solo che parla con una donna che non è sua moglie, dice: quello mi piace. Cioè, perché una donna non deve poter parlare con un uomo da sola? Voi sapete che in alcuni stati una donna non può parlare con un prete da sola, cioè perché deve essere accompagnata, perché non è possibile che una donna parli da sola con un uomo, no? Questo è chiaramente un limite della cultura, no? Cioè, se noi prendiamo le 3 cose, è bello che ci sia rispetto della donna, cioè in Italia la donna è provocatrice, vestita, va a letto col primo che... Questo è sbagliato, cioè lì è meglio l'Islam. Del libertinismo cattolico. Però quando una donna non può diventare amica di uno e fare un dialogo teologico, questo è un male, no? Allora mettere un oggetto, per esempio, fa sì che non è lei che parla di quella cosa, ma sono loro che domandano che cosa c'è. Perché c'è quel... cosa significa quella cosa? Chi è quello lì che è sulla croce? Cioè, bisogna creare il meccanismo per cui, almeno per cominciare a aprire la strada, no? Per cui ci si interroghi sulle cose.
Madonna Andrea, solo una parola. Quello che dicevo ieri, un bambino, erano 2 fratellini musulmani che facevano l'angioletto, che io non ho detto niente ai bambini, però hanno pianto, ho chiesto alla mamma: posso almeno fare il pastorello qualcosa? E quello l'ha accettato.
Il pastorello va bene, il bambino si può fare. Cioè bisogna essere...
È arrivato, no, c'era il papà. D'accordo anche lui, però non sono tutti così, certo. Non accettano.
Notate una cosa, poi sento la sua domanda. Secondo me anche qui il clima sta cambiando. Cioè, mentre i laici fino a 20 anni fa, guardi che il Brasile potrebbe cambiare, cioè prima la parte, diciamo la sinistra, i laicisti, la sinistra estrema, diceva che la religione era totalmente male. Guardate che dinanzi agli attentati, alla paura di perdere un'identità, i grandi governi stanno recuperando il valore dell'identità. Cioè io per accogliere devo avere un'identità, perché se no mi sfugge la situazione di mano. E stanno capendo che questa cosa non è della destra, Cioè, la cosa terribile è quando gli unici che dicono che bisogna avere identità sono quelli i fascisti. Se invece sono le persone, il paese, il governante, il sindaco, la gente, che dice: guardate che questa cosa fa bene all'integrazione. Io sostengo questo, che se io voglio accogliere devo sapere chi sono e devo dire, io lo continuerò a dire, perché qui è, come dire, c'è uno Stato, c'è una storia. Il Brasile ha una storia, la sua storia si dice, è una storia cristiana, anche se poi ha dell'ateismo, si dice l'ateismo anche, cioè, come dire, nel Brasile bisogna parlare anche dell'ateismo, che è un altro problema dei musulmani, no? Cioè, che Dio non c'è, che uno fa che le donne sono libere, cioè, queste cose è la nostra storia. Guardate che questo sta cambiando. Secondo me, per esempio, noi abbiamo avuto quest'anno in Italia i giornalisti più di sinistra che hanno detto: ci deve essere la celebrazione del Natale a scuola. Non l'hanno detto i cattolici o la destra, ma l'hanno cominciato a dire le grandi firme dei giornali, l'hanno detto alcuni ebrei e addirittura hanno detto alcuni musulmani. Come sapete, in Italia alcuni musulmani hanno detto, io addirittura un giornalista ateo laico di sinistra ha detto: se tu non metti il presepe sei islamofobo, perché tu pensi che l'Islam non ti possa capire, cioè stai già dicendo che l'Islam non è adatto alla libertà, cioè fai un lavoro che in realtà tu sei il vero razzista. Perché invece una persona dice: ma che, cioè, perché un musulmano dovrebbe poter capire, parlare del presepio, un bambino non potrebbe discutere, che c'è, cioè, la fede cristiana dice che Dio si è fatto uomo, e che non si può dire questo, se no non si può più parlare niente, no?
Io volevo sapere come rispondere in certe situazioni quando si fa riferimento al passato. Giusto, abbiamo avuto un incontro l'indomani delle ultime attentate in Parigi con i musulmani, e c'erano delle persone cattoliche in Italia che dicevano che non soltanto fanno sempre che perché i cristiani hanno fatto crociate, i cristiani hanno fatto così, i cristiani hanno fatto terrorismo anche loro, non solo soltanto i musulmani. In questa situazione come rispondere a queste cristiane che parlano così mentre ci sono musulmani presenti?
Altra domanda importantissima. Capite che io sono contento di parlare di queste cose, forse stiamo un po' allontanandoci dal tema del capitolo. Cioè, secondo me questo è un punto che lo dicono i musulmani più intelligenti. Cioè, l'Islam si difende senza mai fare autocritica. Cioè, i musulmani dicono sempre: i violenti sono gli altri, questi sono delle eccezioni, no? Perché? Perché la storia stupida degli ultimi 40-50 anni ha insegnato che gli unici cattivi sono i cristiani. E io dico: scusate, ma guardate che la Tunisia era cristiana, la Libia era cristiana, l'Algeria era cristiana, il Marocco era cristiano, l'Egitto era cristiano, la Palestina era cristiana, la Giudea era cristiana, l'Iraq era cristiano, l'Iran era cristiano, l'Indonesia, cioè... Cioè, voi avete combattuto per far diventare, cioè, ci sono state le scimitarre, la guerra, le spade. E io, la cosa importante, io dico sempre: io voglio che voi riconosciate che voi avete ucciso prima delle crociate, non perché vi odio, ma perché vi voglio bene. Cioè, io non rivoglio indietro la Libia, tenetela lì, io non voglio indietro Istanbul, che era Costantinopoli, città cristiana col patriarca, tenetevela, però voglio che voi riconosciate nei vostri libri che avete fatto del male, perché questo insegnerà ai vostri figli che la violenza è un male, capisce? Cioè, secondo me è importante che l'Islam faccia questo, che lo facciano i professori, la scuola, l'università, perché altrimenti l'Islam non diventerà pacifico. C'è una parola che stanno ripetendo molte persone musulmane, lo ha detto per esempio il presidente dell'Egitto, al-Sisi, la regina Rania di Giordania. Loro hanno usato la parola rivoluzione culturale. Cioè, hanno detto: se noi abbiamo tanti giovani che uccidono, vuol dire che noi insegniamo male nelle nostre scuole. Cioè, vuol dire che la nostra scuola non gli insegna che l'Islam ha rinnegato la violenza. Allora l'unico modo di uscire, dice per esempio la regina musulmana di Giordania, il presidente d'Egitto, che è un dittatore, però è musulmano, no? Che lotta lui con gli integralisti, cioè anche lui c'ha l'integralismo, lui dice: l'unico modo è cambiare la scuola. Quando la scuola insegnerà il male fatto dall'Islam, che è molto più grande di quello che hanno fatto i cristiani, cioè la follia della nostra scuola è che noi siamo i cattivi e tutti gli altri sono buoni, cioè l'Islam è terribile nella sua storia. Il che non vuol dire che l'Islam non possa diventare pacifico e non lo sia stato, cioè io riconosco il bene e se io ti dico il male te lo dico, cioè io non mi sento offeso se dici avete fatto le crociate, è vero, chiedo perdono, ho sbagliato, le crociate sono state un errore. Puoi dire anche tu che l'invadere la Libia, fare l'invasione islamica, cioè è stato un errore, lo puoi dire, cioè tu insegni nella tua scuola che invadere la Nord Africa è stato un peccato, e poi ripeto, oramai è terra tua, niente, cioè come dire, non è che io, però tratta bene le minoranze, cioè se ci sono quattro cristiani, lasciali liberi, cioè li hai massacrati, pensate ai copti, no? I copti sono perseguitati da 1400 anni, e siamo noi perseguitati, cioè i crociati sono stati 100 anni là, cioè fra 100 anni e 1400 c'è una differenza, no? Pensate alla Turchia, la Turchia è un impero, è stato un impero terribile, la Turchia andava, decapitava le persone, rubava le donne e i bambini e li vendeva schiavi, cosa che hanno fatto anche i cristiani, però noi diciamo la schiavitù è sbagliata, cioè noi abbiamo fatto dei peccati molto gravi, cioè quando dei cristiani, anche anglicani, anche protestanti, hanno preso gli africani e li hanno portati in America, questo è gravissimo. Sarebbe bello che i turchi dicessero noi abbiamo fatto questo con gli europei, con gli italiani, con gli spagnoli, con i francesi. E ripeto, io lo dico non perché ti odio, anzi, perché questa cosa io la posso dire come uomo di destra perché ti odia, la posso tacere come uomo di sinistra perché sono buonista, io te la dico come cristiano perché ti voglio bene, per farti diventare migliore.